Buona giornata. Faccio una domanda. C'è qualcuno di voi che è stato presente quando Camara venne a Bologna al Palazzo dello Sport? Cos'era il 72? Perché io non c'ero, io penso di che fosse il periodo in cui io ero a Roma.
Direi di sì, no, direi di più alto.
O 73 o 74 al massimo. Forse il 74, forse poteva essere quando ero a Roma al Sinodo. Comunque, anche tu c'eri. E tu la data ti ricordi?
Erano
quegli anni.
Erano quegli anni.
Beh, certo. Questo è, ma sono quegli anni, eh? 72, 73.
76.
No, ve lo ricordavo per quelli che non erano presenti, come me, che non ero presente, però. Cioè, Camara in quegli anni ha viaggiato molto, veniva molto in Europa, soprattutto incontrava migliaia di giovani. Allora, vi dico un po' la scaletta. Parto da proprio piccoli alcuni testi di Papa Ponte Bergoglio, Papa Francesco, poi entro nel Concilio, sul tema della Chiesa dei poveri. Stamattina tocco questo tema, eh. E quindi vedo due parole di Papa Giovanni, poi parlo del gruppo della Chiesa per i poveri, poi vedo l'intervento di Del Caro e lo commento con alcuni testi anche che fanno riferimento all'importanza di questo testo per l'America Latina, poi vedo i testi direttamente del Concilio e poi arrivo a Camara al Concilio, poi vi dico una cosa carina, e faccio riferimento al patto delle catacombe. C'è un patto delle catacombe, sono dei rivoluzionari, il patto delle catacombe. Quell'autore che ha scritto un articolo qua, che è di Roma, ha collegato anche il patto delle catacombe a una cosa molto interessante, sì. Sul tema sempre della Chiesa povera, che si fa povera con i poveri. Era un tema molto caro a Paolo VI, molto caro. L'esempio è, lo si può mettere davvero vicino, andate a vedere le tombe dei papi, se qualcuno ha visto, come la tomba di Paolo VI, semplicemente una lastra di marmo, ed è una scelta, evidentemente, non è perché così fosse normale. Questo è quello che ha fatto vendere la Chiara, per i poveri, l'hanno presa i vescovi americani, l'hanno venduta per i poveri, è stato dato ai poveri, dall'altra parte lui aveva la spiritualità di quelli di Charles Foucault, di Madeleine del Bray, di cui era amica, eccetera, no? Questo va ricordato Paolo VI anche da questo punto di vista, sono felicissimo appunto che lo facciano beato. I testi, poi presento alcuni testi di Camara. Fondamentalmente faccio riferimento a un testo del 69 che mi sembra molto interessante, sintetico, ai giuristi cattolici a livello mondiale riuniti in Senegal. Poi faccio riferimento al sinodo del 74, dove lui ha un testo estremamente interessante, oltre a un testo che è pubblicato qui, ma è abbastanza significativo che il testo di Camara saltò fuori perché nessuno dava fuori i testi e Zizola lo pubblicò sul Giorno, Giancarlo Zizola, lo pubblicò direttamente sul Giorno, ripeto, il 13 ottobre del 74. Il testo, vi do qualche testo che sono secondo me testi sintetici, poi tento alla fine di dire la teologia, la cristologia, pneumatologia, ecclesiologia, cioè alcuni elementi evidentemente. Questo è un po' il percorso. Allora, voi sapete che in una parte della esortazione del Papa abbiamo il posto privilegiato dei poveri nel popolo di Dio, quindi c'è una riflessione molto importante a livello biblico e così. Come diceva Don Fabrizio, mi sono un po' meravigliato, ma secondo me l'aveva poi interiorizzato, che non sia citato Lumen Gentium Motto, il testo del Concilio sicuramente più importante sul tema di una Chiesa che si fa povera. Comunque, ripeto, è un testo centrale ed è anche poi un testo che viene sviluppato dopo anche in chiave, potremmo dire, sociologica e appunto di morale sociale. Però questa prima parte è una parte, potremmo dire, cristologica. Ripeto, lo lascio per lì, perché non mi fermo su questo, cerco invece di vedere le fonti di questo discorso. Come sapete, Papa Giovanni a un mese del concilio ha un famoso radiomessaggio sul concilio, dove abbiamo la famosa espressione la Chiesa di tutti, in particolare dei poveri. E questa è un'espressione fondamentale a cui, per esempio, si fa riferimento anche Lercaro quando farà un discorso sulla Chiesa dei poveri. Quindi è questa profonda convinzione che questo concilio, che è un concilio non solo perché la Chiesa ritrovi una profonda unità e si riformi, una riforma profonda per poter portare il Vangelo dentro al mondo di oggi, ma come sapete l'intento del concilio è anche la pace. E d'altra parte non si può realizzare la pace fra i popoli e senza tener conto delle realtà di due terzi o tre quarti dell'umanità che sono nella miseria. Questo in qualche modo viene anche ripreso nei discorsi inaugurali del concilio. Quindi in questo senso questa espressione, questo atteggiamento, potremmo dire, del Papa in rapporto alla modernità, cioè che vede essenzialmente uno dei problemi di fondo di una Chiesa chiamata ad essere sacramento della pace, dell'unità, e non è possibile questo senza essere soprattutto Chiesa dei poveri, questo ha, secondo me, influito molto, soprattutto, ripeto, il testo di Lercaro. Come sapete, Lercaro, e quindi inevitabilmente parlo di Lercaro, non solo perché siamo a Bologna, ma perché su questo punto gli stessi autori dell'America Latina dicono che tutto per loro parte fondamentalmente da questo discorso. Voi sapete che Lercaro parte e va al concilio senza Dossetti, va con Fraccaroli, semplicemente, il suo segretario. Ma poi il 2 o 2 o 3 novembre lo chiama a Roma, gli dice in una lettera che l'aveva lasciato a casa perché così poteva pensare alla sua famiglia, eccetera, però ha bisogno. Perché cosa ha bisogno? Perché nasce il gruppo, appunto, voluto dal Papa per la Chiesa dei poveri. E quindi dice, io non ho altro da fare, in particolare per la liturgia, lui era stato messo dentro appunto alla commissione appunto per la liturgia, e allora io ho bisogno di te che a mio nome tu in qualche modo possa appunto lavorare in questo gruppo. Quindi Dossetti entra in concilio all'inizio di novembre e vi entra con questo scopo, cioè voluto evidentemente da Lercaro, di essere come in qualche modo il segno di Lercaro dentro a questo gruppo. Fra l'altro, una parentesi, un po' da sorridere, Lercaro e l'Episcopato brasiliano, di cui era segretario Camara, si trovavano insieme alla Domus Maria. Quindi la prima sessione del concilio, Lercaro si trova assieme all'Episcopato brasiliano alla Domus Maria. Estremamente interessante, perché evidentemente c'è un rapporto, infatti... Dopo lui andrà da un'altra parte, Lercaro, dalla seconda sessione va alle catacombe dove c'era Breventani, cioè che era un monsignore che veniva da Bologna, e dove ogni tanto incontra Andreotti, e fondamentalmente Andreotti aveva sposato una nipote di questo Breventani. Dopo va lì, sapete perché va lì, è bellissimo, dice che fanno troppo confusione i vescovi brasiliani. Infatti ci sono varie feste, sono descritte anche le feste, per esempio in queste lettere si dice, no, che alla fine fanno una grande festa, poi dopo, e c'era anche Lercaro, ma più o meno mi dice una frase così, che i brasiliani insomma fanno un po' troppo confuso. Allora veniamo direttamente al discorso, come dicevo, dell'intervento di Lercaro al concilio. Allora, perché è così importante l'intervento di Lercaro al concilio sulla Chiesa povera che deve seguire il cammino dei poveri? Perché è così importante? Intanto lo collocate in un momento delicato del concilio. Siamo alla conclusione della prima sessione del Concilio, 62, inizio dicembre. Tenete conto, forse avete presente la storia del Concilio, sembra che non abbiano trovato un po' un centro hanno parlato della liturgia, hanno parlato delle comunicazioni sociali, hanno parlato della, del defontibus, e poi lì l'hanno cassato e appunto in qualche modo è tutto da rifare. Allora noi abbiamo all'inizio di dicembre del 62 abbiamo che prendono in mano il De Ecclesia, e ci sono tre famosi interventi che danno, diciamo così, un'impostazione al concilio per il futuro. Tenete conto che Papa Giovanni cominciava a dare i segni del fatto che aveva un tumore all'inizio di dicembre. Così. Abbiamo i famosi tre interventi di Montini, di Siemens e di Rercari. Quello di Siemens è forse il più noto, perché di fatto è quello che mette in evidenza che il Concilio deve trovare il suo centro nell'ecclesiologia, una chiesa ad infra e una chiesa ad extra. Testo concordato sicuramente con Papa Giovanni. Montini sottolinea che il De Ecclesia è troppo giuridico, troppo in qualche modo una specie di trattato di diritto ecclesiastico, e sottolinea che deve essere più cristologico. Lercaro dice che il centro della riflessione del Concilio deve essere assolutamente la Cristo povero, la Chiesa che si fa povere con i poveri. Questo è l'unico vero tema che deve avere il Concilio. Vi leggo due parole delle lettere che lui manda ai suoi ragazzi, alla sua famiglia. Quella in riferimento a Dossetti dice così, nella lettera del 5 novembre 62, dice: intanto intorno al concilio propriamente detto si stanno sviluppando idee e si incontrano uomini. Ho fatto perciò venire a Roma Don Dossetti perché mi rappresenti, essendo io impegnato alla commissione in quel gruppo presieduto dal cardinale Zellier di Lione e animato dal vescovo di Galilea, che studia l'evangelizzazione dei poveri, un gruppo molto vivo e aperto. C'era una figura molto significativa in questo gruppo, sarebbe interessante rifletterci, Paul Gautier. Emerge sempre. Tra l'altro è molto interessante, questo vescovo di Galilea sono vescovi della tradizione orientale, dei quali è molto amico Lercaro, alcuni vescovi anche del Libano, e sul tema della povertà faranno vari interventi. Ebbene, che cosa dice fondamentalmente Lercaro su questo punto? Vi leggo alcuni passi di questo testo del 6 dicembre del 62. Gli altri, in questo caso anche appunto Siemens e Montini, hanno chiesto che tra i temi che con priorità si devono porre nell'agenda del Concilio sia quello della evangelizzazione dei poveri. Alcuni l'hanno chiesto, è giusto e doveroso, ma io vorrei dire di più. Non è tanto un nuovo tema, sia pure importante da aggiungere, ma in un certo senso è la presa di coscienza del tema generale e sintetico di questo concilio. È stato detto che il Vaticano II è il concilio soprattutto dell'Ecclesia, questo l'aveva detto Siemens poco, due giorni prima, e allora si può anche precisare che il concilio dell'Ecclesia in concreto, rispetto a quest'ora dell'umanità e a questo grande sviluppo della coscienza cristiana, deve essere il concilio della Chiesa, particolarmente e soprattutto, come aveva detto evidentemente Papa Giovanni, la Chiesa dei poveri. Su questo discorso, su questo intervento, dice così ai suoi giovani due giorni dopo: tornato a casa mi rimisi a preparare un intervento per stamani, chiamai Don Dossetti, aiutami, lavoravamo fino a tardi. Perciò non scrisse la lettera a voi, no, ma scritta una. Poi, vedendo che non eravamo in vena, sospendemmo per riprendere stamani avanti, molto avanti la luce. Riuscimmo a finire la traduzione in latino appena appena in tempo perché arrivassi puntuale alla congregazione. E stamane fui il primo a parlare, dopo le comunicazioni del segretario generale. L'intervento vertiva sulla Chiesa come Chiesa dei poveri e sull'evangelizzazione dei poveri, e la loro eminente dignità nel regno di Dio. Da quanto potei notare, dopo, ebbe un consenso generale e suscitò molto entusiasmo, soprattutto in alcuni settori dell'Episcopato. Io ne fui molto contento e penso sia stata buona cosa far sentire questo pensiero mentre stiamo concludendo la sessione. È consapevole, no, che in fondo ha colpito in qualche modo almeno alcuni settori dell'Episcopato. Che cosa dice allora? La Chiesa deve essere Chiesa dei poveri. Questo è il tema del Concilio. Perché? Dice così ancora, vado avanti, vi leggo alcuni testi e mi sembra importante, al di là delle cose che posso dire. Questo infatti è il dovere più chiaro, più concreto, più attuale, più imperativo, in un'età in cui, più che in qualunque altra, i poveri sembrano non essere evangelizzati e in cui i loro cuori sembrano essere alienati ed estranei al mistero di Cristo e della sua Chiesa. Questo fu esattamente quello che portò il Canal Suari, gli anni 43-47, pensate al periodo di Madeleine de Brel, alla Mission de France. Proprio la consapevolezza che proprio i poveri, che sono coloro ai quali il Signore ci dice di portare il Vangelo, per primi pensate a Luca 4, sono quelli che si sono estraniati totalmente dalla Chiesa. Pensate soprattutto in quel caso sotto il proletariato marxista, tipo appunto avete presente, se qualcuno ha letto Madeleine de Brel e quelle cose. Vedete che qui si riprendono questi temi. Allora, chiedo scusa, di un'età in cui peraltro la coscienza dell'umanità interroga e scruta con ansiose e quasi drammatiche domande il perché della povertà e il destino dei poveri, dei singoli poveri e degli interi popoli poveri, che prendono ora una consapevolezza nuova dei loro diritti, di un'età in cui la povertà dei moltissimi, due terzi dell'umanità, è offesa dal confronto con la smisurata ricchezza di pochi, e in cui la povertà più che mai è temuta e sfuggita dall'istinto delle moltitudini, dalla carne e dal sangue dell'uomo. E poi va avanti, soprattutto ricordando evidentemente il fondamento cristologico. Cristo si è fatto povero, ha condiviso la vita con i poveri, ci ha inviato ad evangelizzare i poveri. Questo è il centro. Bene. Al di là di tutto, questo testo, se da una parte ha colpito molte e vari episcopati, dall'altra vedremo che c'è un eco di questo solo in un testo del Concilio. È molto interessante, dicevo a Don Fabrizio che sono rimasto molto colpito da questo, è molto interessante che un teologo, pronto, è molto interessante, dicevo, che un teologo di Milano, Mario Antonelli, teologo soprattutto di teologia fondamentale, per 8-9 anni è stato in Brasile. Fidei Domini, ha insegnato, ha vissuto un'esperienza di chiesa, di una chiesa a contatto con la miseria, con la realtà dei poveri, ed è molto interessante che in un ampio articolo in cui lui presenta un po' la traiettoria delle chiese dell'America Latina da Medellin, quindi 68, alla Parisida, 2007, sembra, è molto interessante, che quando comincia a parlare della scelta di Medellin dei poveri, fa riferimento preciso, perché in fondo è l'America Latina in particolare che coglie la centralità di questo discorso di Lercaro, coglie come il fondamento anche della loro riflessione sia proprio in questo testo di Lercaro. Leggo alcune parole di questo teologo, Mario Antonelli, che poi è rientrato a Milano. Lui affronta il tema appunto di una chiesa che si fa povera. Visto che il tema non è certamente dominabile, mi sono affidato a un uomo di Dio che 50 anni fa ha vissuto e ha raccomandato la povertà del Signore Gesù come paradigma per un'autentica riforma della Chiesa. Quest'uomo di Dio è uno di quelli tanti in quegli anni, come ancora oggi, che ha contribuito per quel balzo innanzi che Papa Giovanni XXIII auspicava per il Concilio. Sono andato a rileggere, è stata un'intuizione, quel suo famoso discorso, e questo che vi ho citato, alla 35esima Congregazione Generale nella prima sessione del Concilio, il 6 dicembre 62. Quel suo discorso che fece scalpore e che da alcuni fu come il riso, quasi che Vercaro ponesse sul tappeto della discussione conciliare un tema tutto sommato marginale, quasi fosse una mania personale. Invece era ben altro. Vorrei leggere con voi qualche passaggio, a mio avviso decisivo, di quel discorso e poi dare qualche risposta proprio all'appello di Vercaro. L'appello può essere ritrovato in alcuni punti, c'è un'introduzione dove Vercaro afferma in modo quasi brusco: al Concilio sinora è mancato qualcosa, e poi è quello che ho letto io, manca soprattutto quello che dice Gesù all'uomo ricco in Marco 10, che si tratta in fondo della stessa cosa, che sia la stessa cosa che stava mancando al Concilio, che è quello che manca al giovane, e appunto manca il fatto di condividere e di dare i suoi beni ai poveri, e quello che manca al Concilio, quando Gesù dice e raccomanda quell'uomo ricco, guardandolo con sguardo d'amore: una cosa sola ti manca, vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi, dice. Mi fa sorridere, ma di una gioia profonda questa associazione, dice Mario Antonelli. Sinora è mancato qualcosa al Concilio, forse ancora oggi, per compiere quel balzo innanzi, questo è sempre noi, Mario Antonelli, a noi Chiesa del Signore manca, ma forse sempre mancherà quanto ancora mancava quel ricco che incontrò Gesù. E noi vogliamo stare sotto quello sguardo di amore del Signore Gesù e ascoltare l'eco dolcissimo e ferma di quel suo invito. Comincia così l'intervento di Vercaro su Chiesa e povertà. Vercaro richiama l'attenzione su un aspetto di questo mistero di Cristo nella Chiesa che a lui sembra non solo perennemente essenziale, ma anche di suprema attualità storica. Dice, intendo dire, il mistero di Cristo, questo è il punto, nella Chiesa sempre è stato ed è, ma oggi è particolarmente, il mistero di Cristo nei poveri. Papa Francesco ci ricorda che sono la carne di Cristo. Non già quindi un tema qualunque, ma in un certo senso, come dicevamo, l'unico tema di tutto il Vaticano II. Procede Vercaro e dice: nel lavoro da svolgere il Concilio d'ora in poi trovi non soltanto un posto, ma il primo posto, la formulazione della dottrina evangelica della divina povertà del Cristo nella Chiesa. Poi continua la dottrina evangelica della divina povertà del Cristo nella Chiesa, e poi addirittura quasi Vercaro si sporge, e qui forse è anche agevole trovare quasi in filigrana il profilo ascetico, quasi ieratico, di Giuseppe Dossetti, la cui mano è evidente in questo testo. Vercaro afferma davanti all'assise conciliare, ed è il secondo appello, si tenga presente sempre e si sforzi di mettere in chiaro la connessione ontologica strettissima che esiste tra la presenza di Cristo nei poveri e le altre due realtà più profonde di tutto il mistero di Cristo nella Chiesa, cioè la presenza di Cristo nell'Eucaristia, che fonde e costituisce la Chiesa, e la presenza di Cristo nella Sacra Gerarchia, che ammaestra e ordina la Chiesa. E sorrido perché dentro di me ricordo il testo di Antonelli, questo è un testo fatto al CUM, Centro Unitario Missionario, no? Di Verona, l'altro invece, quello fatto dai teologi italiani, dice, beh, sicuramente appunto in America Latina sono stati molto attenti e hanno condiviso molto il fatto del rapporto povero Eucaristia, un po' meno che la presenza di Cristo sia appunto così la presenza di Cristo nella Sacra Gerarchia che ammaestra e ordina la Chiesa, no? Così con molto... poi dice Vercaro, vi è un terzo appello, e giustamente Antonelli lo coglie da altri interventi sulla povertà. Beccari in quel periodo va a Beirut, fa un discorso importantissimo sul tema della povertà della Chiesa, in cui si vede ancora di più il rapporto grande e di Giuseppe Dossetti. C'è un terzo appello che Leccaro sviluppa in alcune conferenze e dice così: dovremmo indagare circa le estensioni ecclesiologiche di queste due caratteristiche di Gesù, Messia dei poveri e Messia povero. La Chiesa, prolungamento della kenesi del Verbo, la Chiesa dei poveri in due modi, come Chiesa prima di tutto dei poveri, destinata ai poveri, mandata per la salvezza dei poveri, e dall'altra parte come Chiesa povera, che come il Cristo non può salvare, notate, se non quello che assume. Sapete che c'è questo principio cristologico, soteriologico fondamentale nei padri, comincia con Origene, ma in modo particolare è sviluppato nella seconda metà del IV secolo, quando scoppia, diciamo così, la vera problema cristologico, cioè qual è il rapporto tra l'umano e il divino in Cristo, e allora viene sottolineato appunto che solo ciò che è stato assunto da Cristo è stato salvato. Se lui non ha assunto un'umanità piena, alcuni negavano che avesse assunto prendo un'anima intellettuale, intellettiva, e Apollinare pensava che un posto dell'anima intellettiva era il logos, no? Che era, cioè, allora questo assoma è fondamentale. Solo ciò che è stato assunto è salvato. E lo dice anche della Chiesa. Lo applica la Chiesa, no? Che come il Cristo non può salvare se non quello che assume, cioè non può salvare prima di tutti i poveri se non assume la povertà. Vedete, questi testi del Caro che vi ho fondamentalmente detto anche attraverso queste riflessioni appunto di Mario Antonelli, credo che vi faccia capire perché, soprattutto in America Latina, fanno riferimento sempre, partono sempre da questo testo. Io presento un testo di Gutierrez sulla Chiesa dei Poveri e parto da questo testo. Perché di fatto è un testo che imposta teologicamente, cristologicamente, il discorso di una chiesa dei poveri e una chiesa che si fa povera. A proposito di Gutierrez, vi ricordo un fatto personale, così vi faccio un po' sorridere. Appunto io non ho partecipato alla conferenza di Elder Camera, appunto, non vi ricordo, mentre nel 74 Gutierrez venne a Bologna. Gutierrez, questo teologo appunto che a volte viene identificato tout court con la teologia della liberazione, in quanto fondamentalmente subito dopo Medellin del 68 lui ama conferenza intitolata Teologia della liberazione, da cui nasce il libro Teologia della liberazione. Bene, io ricordo che andai a sentirlo in quello che era un teatro di fronte alla maternità, lì c'era, non so come si chiamasse, la soffitta mi sembra che si chiamasse, fu molto interessante, lui sviluppò fondamentalmente il tema del fatto che la teologia della liberazione comunque non è debitrice alla teologia politica, diciamo, del mondo occidentale, perché la teologia politica del mondo occidentale è una teologia che parte dalla domanda dell'uomo adulto, che si interroga come vivere l'uomo adulto di fronte al fatto che l'uomo è adulto, quindi Dio in rapporto alla modernità, l'uomo adulto, no? Invece, in fondo, lui ricorda che l'America Latina, la teologia dell'America Latina parte direttamente da come dire che Dio è padre ad una, appunto, umanità totalmente, appunto, oppressa, eccetera, no? Mi ricordo questo. Ma la cosa che è più carina è che qualcuno notò che c'ero anch'io, appunto, a sentire la conferenza, e qualcuno disse qualcosa al rettore del seminario, un po' scandalizzato il fatto che fossi presente alla conferenza. Vede che c'è sempre qualcuno, insomma, che si preoccupa dell'ortodossia dell'altro, però credo che siano delle cose di poter iniziare. Comunque, niente di particolare, però me lo ricordo molto bene, perché fu così, insomma. Bene, quella persona non c'era, evidentemente qualcuno l'ha detta a quella persona, come solito nelle cose non è che quando succedono queste cose non è mai che direttamente. Bene, detto questo, vi dicevo, vi ricordo che cose il Concilio ha recepito di tutto questo. Sicuramente il testo di Lumen Gentium Motu è veramente un testo bellissimo. Io sono profondamente innamorato di questo testo, c'è un articolo di Pino Ruggeri, Pino è uno studioso molto serio, ma anche molto puntuale e se volete il castico a volte, lui dice che di fatto questo testo, insomma, nella introduzione anche lo ripete, perché ha un articolo proprio anche a lui. Lui ha proprio uno studio, una relazione fatta all'API su questo numero 8 e la recensione di questo numero 8. Però nella prefazione alla nuova edizione dei testi di Re Carlo al Concilio, lui dice: l'intervento della povertà, sulla povertà della Chiesa il 6 dicembre fu uno dei discorsi più applauditi dai padri conciliari. Esso fu recepito al capitolo 8, al numero 8 della Lumen Gentium, non il capitolo, evidentemente qui c'è un errore, 8.3 della Lumen Gentium, laddove si afferma come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo, che era di condizione divina, spogliò se stesso, prendendo la condizione di schiavo, e per noi, da ricco che era, si fece povero. Così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Io faccio sempre notare, quando leggo questo testo, così come, no? Così come. Poi, mentre Cristo è santo e innocente, la Chiesa invece ha sempre bisogno della sua purificazione, perché ha messo sé il peccatore. Un testo bellissimo. Cosa dice il carissimo Pino? Ma tutto finì lì. Questo testo è splendido. Ma nel caro aveva chiesto nel suo intervento che il tema dei poveri, del mistero del Cristo povero, della Chiesa povera e del Vangelo annunciato ai poveri diventasse non uno dei temi, bensì l'asse centrale dei lavori conciliari. Il concilio non fu maturo per questo, ma come non lo è stata la Chiesa cattolica tutta in questi 50 anni. Dopo sarei curioso di chiedere a Pino, appunto, dopo un anno di pontificato di Papa Francesco, cosa pensa. Con l'eccezione, notate, dell'Episcopato dell'America Latina, negli anni attorno a Medellin, 68, quel testo è semplicemente il testo conciliare più censurato da parte della gerarchia cattolica negli anni dopo il concilio. Ripeto, questa frase, che può sembrare così uno slogan, è frutto, ripeto, di questa sua ricerca, che appunto ha portato a questa relazione fatta a un convegno dei teologi italiani sul Vangelo forma della Chiesa. E così. Testo comunque molto importante. Io vorrei ricordare un'altra persona, oltre a Re Carlo. Monsignor Anselmi. Monsignor Anselmi. Qualcuno di voi sa chi era Alfredo Anselmi? Allora, era stato vescovo per anni, non fondatore, ma del Prado, perché il fondatore Prado è Chevrier, ma era, non so come si dice presente, comunque era il responsabile. Il Prado è questa associazione anche di preti, legati a questa grande figura che poi è beato o è diventato santo Chevrier?
Beato
Chevrier. Figure molto interessanti sul tema dell'essere apostoli nell'ambiente, sopra l'ambiente loro. E lui, Anselmi, era al concilio, quindi ha molto studiato. Io vi devo dire che ogni tanto ho letto dei libretti interessanti anche nel periodo del ginnasio e del liceo. Nel periodo del ginnasio in cui ero qua, lessi alcune cose che mi parlano molto di padre Pli, di questo gesuita sul tema della vita interiore, ma lessi anche, di qui è il periodo, invece ero già in liceo, dove c'era la figura di, a cui io devo lode in eterno, cioè Don Nedo Ancarani, che era molto legato a Charles de Foucault. Io ricordo di aver letto un librettino di Anselmi, Il prete e il povero, e la povertà, e quindi la povertà del prete. Già nel 63-64 e altre cose così di Anselmi. Io ho fatto anche un corso di esercizi con lui. Bene, Anselmi sicuramente ha lavorato per questo, è stata una bella figura, una bella, bellissima figura degli anni, ripeto, questi anni del concilio, poco dopo eccetera. Quindi lo segnalo perché sicuramente è uno di quelli che in qualche modo ha lavorato anche su questo testo. Detto questo, finisco prima di, per passare al discorso fondamentale, prima di finire, chiedo scusa, leggo un altro testo del Concilio che secondo me è molto importante, nel discorso dell'attività missionaria. Cioè, l'attività missionaria è nella linea dell'incarnazione. Quindi da questo punto di vista non si fa, non si può annunciare il Vangelo se non inserendosi dentro alle realtà del popolo, della gente, no? E il testo, quando vuole parlare dell'opera missionaria in se stessa, nel numero 10 della gente, cosa dice? È un testo molto bello, secondo me. La Chiesa inviata da Cristo a rivelare e comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e tutte le gente, comprende che le resta ancora di svolgere un lavoro missionario enorme. Poi, sottolinea, eccetera, eccetera. Dice così. La Chiesa, per poter offrire a tutti il mistero della salvezza e la vita portata a Cristo, deve inserirsi in tutti quei raggruppamenti, in tutti questi raggruppamenti li ha ricordati prima, con lo stesso movimento con cui Cristo stesso, attraverso la sua incarnazione, si legò a determinate condizioni sociali e culturali degli uomini con cui visse. È la logica dell'incarnazione. Non si dà assolutamente annuncio del Vangelo se non vivendo dentro alla storia degli uomini, in una capacità di grande ascolto, per poter appunto legarsi come Cristo si è legato a determinate condizioni sociali e culturali. Ci siamo. Questo mi sembra, questa è la premessa di tutto il discorso dei 10. Numero 10, 1110, quindi la logica dell'incarnazione. Bene, detto questo, vengo al patto delle catacombe. C'è questo gruppo, diciamo, della Chiesa dei Poveri, poi sembra che non si arrivi a nulla, invece hanno presentato poi il testo anche Paolo VI, ci sono testi di Leccaro, Dossetti su questo. Ma volevo puntarmi su questo. A un certo punto ci sono vescovi che dicono: ma noi prima della fine del Concilio dobbiamo davvero mandare un segno che vogliamo davvero impegnarci per una riforma della Chiesa che si faccia poveri, di noi vescovi che cerchiamo, vogliamo vivere come poveri in mezzo ai poveri. E nasce, ripeto, questo che viene chiamato patto delle catacombe. Leggo alcune parole, così capite subito cosa si sono detti. Così. Hanno fatto un patto, nel senso di dire, si impegnano, sono un centinaio circa, si impegnano a queste cose. Noi vescovi, riuniti nel Concilio Vaticano II, avendo aperto gli occhi sulle nostre mancanze di vescovi, in ordine alla povertà evangelica della nostra vita, incoraggiati gli uni dagli altri in un cammino nel quale ciascuno vuole evitare l'individualismo e la presunzione, uniti a tutti i fratelli nell'Episcopato, contando nella grazia di Dio, eccetera, ponendoci con il pensiero e la preghiera davanti alla Trinità, ci impegniamo a osservare quanto segue. Primo, cercheremo di vivere, per quanto riguarda la casa, l'abitazione, il cibo, i mezzi di trasporto e ciò che ne deriva, in modo conforme alla vita quotidiana della nostra gente. 2. Rinunceremo per sempre all'apparenza e alla sostanza della ricchezza, in modo particolare nelle vesti, tessuti pregiati, colori vistosi, e nelle insegne con materiali preziosi. Questi simboli devono essere evangelici di fatto. 3. Non possiederemo a nome nostro né beni immobili, né beni mobili, né conti in banca. Se il possesso di queste cose si renderà necessario, intesteremo tutto a nome della diocesi o di opere sociali e caritative. 4. Affideremo, nei limiti del possibile, la gestione finanziaria e materiale delle nostre diocesi a un comitato di laici competenti e consapevoli del proprio ruolo apostolico, così da poter essere più pastori e meno amministratori. Vedo che vi guardate, non conoscevate, vero, queste cose?
Ma perché tutti i giorni si può venire in uno spirito? Tutti i giorni, su colore certe. Perché non lo fa tutti i giorni di lavoro? Per un po' di tempo.
Sì. Allora, vado avanti così. Così vedete che sono dei vescovi che...
Sono sconvolto perché abbiamo da una parte, ringrazio Dio perché ci possono sentire qui queste cose. E dall'altra parte mi sconvolgo perché ho in mente delle situazioni di separatezza tale per cui il tappeto che ci mette il nostro cardinale quando striscia la Madonna di San Luca e tutto il resto mi fa senso.
Va bene, però adesso vado avanti ancora così e dopo ti parli anche di più.
Però,
scusate, vado avanti. No, vi leggo questo testo perché penso che non lo conosciate, no? Per cui vedete di fatto. Allora. Ci rifiuteremo di essere chiamati oralmente o per iscritto con nomi e titoli che esprimono grandezza e potere, eminenza, eccellenza, monsignore. Preferiamo essere chiamati con il nome evangelico di padre, non poi potrebbe citare il Vangelo e dice nessuno vi chiami padre, eccetera, perché sono solo padre pellegrino, come sapete, padre pellegrino si faceva chiamare così. Eviteremo nei comportamenti e nelle azioni sociali ciò che possa apparire o significare privilegio, priorità o anche solo preferenza verso i ricchi e i potenti. Ad esempio partecipare ad offrire banchetti o distinzioni di classe nei servizi religiosi. Allora esistevano indubbiamente prima, seconda, terza classe. Provo di questo, vi faccio ancora sorridere perché io sono stato a Roma a studiare, è stato anche un grande dono sia per gli studi sia anche per la fraternità vissuta al Collegio Lombardo, anche se erano momenti molto difficili, e soprattutto per la vita pastorale il primo anno in una parrocchia abbastanza normale, in San Luca Prenestino, di cui era, come si chiama, cosa proprio Poma, e poi invece in Borgata Alessandrina. E quindi da questo punto di vista, così ho fatto davvero l'esperienza molto, molto bene, insomma, di condivisione e di cose. Mi ricordo una volta che andai a celebrare, non solo in Borgata vicino, ma proprio lontanissimo, c'era una signora appunto romana che con un dialetto romanesco fantastico, con le parolacce, ma le parolacce di dentro sono cose normali che non mi danno assolutamente fastidio, mi raccontava il suo matrimonio di quarta, quinta classe, insomma, questo, perché davvero purtroppo una volta era veramente così. Allora, non incoraggeremo né alimenteremo la vanità di chiunque al fine di lusingare, sollecitare donazioni o per qualsiasi altro motivo, inviteremo i nostri fedeli a considerare le proprie offerte come la normale partecipazione al culto, all'apostolato e all'azione sociale. Poi va avanti, insomma, no? Finisco questo, vi leggo questo che mi sembra bello ancora. Ci impegniamo a condividere la nostra vita in spirito di carità pastorale con i nostri fratelli in Cristo, sacerdoti, religiosi, laici, affinché il nostro ministero sia un autentico servizio. In tal modo condurremo insieme a loro una revisione dello stile di vita. Susciteremo collaboratori che siano più animatori secondo lo spirito che dirigenti secondo il mondo. Cercheremo di essere, nel modo più umano possibile, presenti e accoglienti. Saremo aperti a tutti, quale che sia la religione che adottano. Ultimo, all'arrivo delle nostre rispettive diocesi, comunicheremo le nostre risoluzioni ai diocesani, chiedendo loro che ci aiutino con la comprensione, la collaborazione e le preghiere. Che Dio ci aiuti ad essere fedeli. Finisco dicendo, c'era evidentemente dentro anche Camera, in questo gruppo, per questo che mi introduco al discorso di Elder Camera, perché fra poco dovrei anche finire. Dalle lettere del Concilio, se le volete leggere, ci sono dei riferimenti, ripeto, ma tenete conto che è una scelta. Per esempio ho cercato se c'era qualcosa sull'intervento di Recaro, diciamo non c'è nulla, nel senso non c'è la lettera, quindi in questo senso sapete che c'è proprio in portoghese, stanno pubblicando tutto, quindi anche queste. Mi interessava, vi faccio notare alcune cose adesso di Camera direttamente. L'intervento del 69, lo accenno solo, ai giuristi, è molto interessante, perché fondamentalmente fa vedere come l'impegno della Chiesa per l'evangelizzazione non può non toccare la sua missione storica, che è quella anche di portare il mondo dalla schiavitù alla vera libertà, e quindi in questo senso di lavorare perché i frutti del peccato, che sono le ingiustizie, possano essere superate. Vi faccio solo un esempio di come parla quest'uomo. Ripeto, parla ai giuristi cattolici di tutto il mondo sul tema di un diritto più giusto a servizio dei più deboli. Parla dei giuristi, no? Guardate cosa dice. Primo punto. Riguarda il vostro ruolo. C'è qualcun avvocato qua? No. Allora, riguarda il vostro ruolo. Il vostro compito di giuristi sarebbe difendere l'ordine. Ma cosa dice? Ora vi chiedo, cosa significa l'ordine? Così io denuncio di nuovo l'ordine stabilito come un disordine stratificato, che è per esempio quello di un paese come il mio, dove su 100 famiglie, 70 non hanno neppure il salario minimo di base né quello vitale. Vi assicuro che da noi il salario minimo non permette a una famiglia di vivere realmente. Allora il primo punto è questo: diffidate di questa idea dell'ordine. Da noi l'ordine stabilito è sinonimo di disordine stratificato. Chiarissimo? Secondo punto. Abbiate il coraggio di riesaminare a fondo i concetti di proprietà. In nome della proprietà si arriva a commettere da noi delle vere enormità. Difesa della proprietà. C'è perfino un movimento denominato tradizione, famiglia, proprietà. Io devo dire molto serenamente che ho collaborato appunto con due preti, no? Dal 73 al 79, mi si ricorda, uno dei quali era Don Filippo De Maria, no? Il professore di morale e diritto in seminario. Per lui la proprietà privata era sacra. E lui mi diceva sempre che non ha mica capito niente San Tommaso dicendo che non è il primo diritto, perché il primo diritto è la destinazione universale dei beni per San Tommaso e per la dottrina sociale della Chiesa. E che è diritto derivato e non primo la proprietà. Me lo diceva chiaramente. E ogni tanto io nelle predici ho per voi, per noi carissimi della misericordia, per voi il primo comandamento non è: non avrete altro Dio fuori di me, ma la proprietà privata. Intesa in un certo modo. Ci siamo. Vabbè, allora io su questo non sono completamente convinto. In nome della proprietà, se arrivo, eccetera, aiutatemi a dimostrare quello che dice pure la Popolorum Progressio, molto importante, che la proprietà non è un diritto assoluto intoccabile per tutti. E poi, ripeto, va avanti in questo modo. Vedete lo stile? È sempre uno stile di chi fondamentalmente invita le persone, potremmo dire così, ad una rivoluzione nella pace, come dice l'intestazione di questo testo, dove ci sono alcuni testi di Camara, appunto, e dove c'è l'introduzione della Silvia Scatena, che è sicuramente una delle esperte proprio di questo periodo dell'America Latina. Vengo, e poi devo assolutamente terminare perché anch'io un impegno, vengo a toccare il discorso del 74 al Sinodo. Vi leggo alcuni testi. Nel 74 al Sinodo lui ha due testi, uno qua, ma penso che il più interessante è questo, che ha pubblicato Zizola appunto sul Giorno il 13 ottobre appunto di quell'anno. Non si dica a noi che tentare qualche sforzo nella linea della liberazione sia un pericolo, perché si cadrebbe allora nella politica. Un pericolo, perché la reazione dei governi dei privilegiati resterà inevitabile. Un pericolo, perché facilmente lo sforzo di liberazione umana farebbe dimenticare l'essenziale del messaggio evangelico, e slittare nella radicalizzazione e nella violenza. Non si dica questo, che non si dica che questo problema della liberazione umana tocca al massimo i paesi poveri, ma che non interessa i paesi sviluppati. Se il Cristo faceva guarigioni di sabato e ricordava ai farisei che non si lascerebbe un giumento a negare di sabato, noi possiamo ben ricordare che la maggior parte dell'umanità giace nella miseria e nella fame, anche se certo in maggioranza c'è una maggioranza che non conosce Cristo. Notate adesso. Il Cristo tuttavia è là, immerso nella miseria e nella fame, che vive nelle baracche, senza salute, senza lavoro, senza prospettive per l'avvenire. Dimentichiamo la critica sociale dei profeti, dimentichiamo le parabole del Cristo come quelle del buon samaritano, dimentichiamo che Evangelista ci insegna l'identità fra l'amore a Dio e l'amore agli uomini, in fondo un solo grande amore. La Chiesa ha il diritto e il dovere di preoccuparsi della liberazione umana per le seguenti principali ragioni. La Chiesa ha un debito da pagare. Come abbiamo permesso che una minoranza minimale, almeno di nome e di origine cristiana, offra l'assurdità di più di due terzi dell'umanità mantenuti in una situazione sottumana? Quanto basterebbe il denaro, la corsa, le armi per mettere un livello umano a tutta l'umanità? La Chiesa ha bisogno di chiedere perdono, perché una minoranza, che fra l'altro si dice cristiana, lasciato i due terzi o tre quarti, chiaro, non si tarderà per la Chiesa di risolvere da se stessa problemi troppo complessi che le sfuggono, ma almeno potrà avere il dovere di incoraggiare la promozione umana. Poi ricordo un altro aspetto. La grazia del Signore ci spinge a scoprire la sua voce attraverso gli avvenimenti, i segni dei tempi, che diventano allora segni di Dio. Ora, ci invita a superare la sola elemosina, il solo aiuto. La voce del Signore ci spinge a scoprire che la grande carità del secolo, cioè di questo momento, consiste soprattutto nell'incoraggiare la lotta pacifica per la giustizia. Senza subire rischi non si farà nulla. È venuto il tempo per la Chiesa di fare il bilancio degli errori commessi in conseguenza di imprudenza. Meglio, di imprudenza. È il bilancio del grosso peso dei peccati di omissione, conseguenze di una cattiva prudenza, la prudenza della carne. E ancora, c'è senza dubbio il pericolo per la Chiesa di essere interpretata come politica e sovversiva. Ma questa accusa Camera la ritorce con l'affermazione che la politica del bene comune, sinonimo di sforzo per la promozione della dignità della persona umana e delle condizioni concrete che permettono di arrivarci, è un capitolo del Vangelo, una obbligazione umana, cristiana e pastorale, eterna. Per i governi, per i privilegiati che non desiderano perdere i loro privilegi assurdi e abusivi, la Chiesa viene giudicata infedele alla sua missione religiosa e viene considerata agitatrice sovversiva. Chiaramente fa riferimento alla sua esperienza. Il popolo credente o no volta le spalle ad una Chiesa assorbita nelle sue dispute intestine. Quando il popolo incontra una Chiesa almeno desiderosa di essere serva e povera, quando incontra una Chiesa che senza pretese di monopolio e neanche di egemonia è là per aiutare la liberazione umana come segno della liberazione interiore e soprannaturale di Cristo, allora soprattutto i giovani guardano con simpatia, ascoltano e molto spesso camminano con noi. Siamo, ripeto, nell'ottobre del 74. Chiudo dicendo, bisognerebbe fare una riflessione. La sua riflessione parte da una cristologia, pneumatologia e cristologia. Dico solo le frasi. Cristologia, soprattutto il tema dell'incarnazione, evidentemente. Soprattutto il tema dell'incarnazione. E quindi dentro, Cristo che prende la nostra umanità, che si fa povera, eccetera, no? È molto bello, sviluppato benissimo questo tema da Mario Antonelli, in questa rivelazione che lui fece al CUM, che io qua che ti lascerò appunto. Secondo, la pneumatologia. Uno dei temi fondamentali, anche qui è citato, nell'America Latina, è la riflessione sui segni dei tempi. Segni dei tempi vuol dire riconoscere la presenza dell'azione dello Spirito nella storia. Certo, non è facile, è l'aspetto del popolo profeta, del senso della fede del popolo di Dio, che è dentro la storia e pian piano sa, attraverso l'azione dello Spirito, tutta la comunità sa individuare dove lo Spirito e dove il Cristo porta la sua Chiesa. Sapete che è un'espressione che si trova in Papa Giovanni, poi nel Concilio, anche se può essere, ripeto, non chiarissima, a me piace molto una definizione di Paolo VI. È la lettura teologica della storia. C'è una lettura sociologica, importante, ma c'è anche una lettura teologica che cerca di cogliere dentro appunto questa storia la presentazione. E infine l'ecclesiologia. Quali sono i due? Essenzialmente il popolo di Dio. Come vedete, fra l'altro, sono le linee che voi trovate in Papa Francesco, questi tre aspetti fondamentali. Ecco, io ho preferito darvi un po' la lettura di testi, no? Il mio lavoro è stato piccolo, è stato semplicemente di raccogliere testi, poi cari. occorrerebbe rifletterci. Non scandalizzatevi, e questo finisco come il mio discorso personale. Io non mi scandalizzo, sapete, dei peccati della Chiesa, perché sono i miei peccati. E quindi in questo senso la Chiesa la sento madre, però certo ci lavoro, perché possiamo davvero far risplendere il volto di Cristo, del Vangelo di Cristo, questo senz'altro. Quello che dicono nella catacomba, no? Il padre della catacomba, è chiaro che trova in me una profonda convinzione di questo aspetto, anche se sono ben convinto che questi aspetti devono essere frutto di una vera conversione di Chiesa, altrimenti uno può anche mettere insieme questi aspetti, però non cambia nulla. Vi faccio un esempio e finisco. Mi risulta, perché mi è stato detto, che Paolo VI appunto avesse poi preso la lettera un po' queste cose qua. Per esempio mi risulta che in Vaticano avesse tolto via tutti i damaschi, tutte queste cose, e avesse fatto un lavoro tipo seggiole di un altro colore, cioè in qualche modo più povero, insomma, no? Poi una volta arrivato un altro Papa è tornato tutto come prima. Allora, da questo punto di vista, quello che voglio dire è una realtà più profonda. Questa è un segno di una realtà più profonda, è soprattutto il segno che tu condividi la vita con la gente, con i poveri. Se tu condividi la vita con i poveri, con la gente sul serio, allora ti sembra normalissimo vivere così. Allora, è chiaro, per esempio, che io a volte faccio sorridere ancora, quando dicono cerchiamo di vivere quando riguarda la casa di persone in modo conforme alla vita quotidiana della nostra gente, questo va benissimo, però va benissimo per loro, per questo che facevano. Allora, siccome per esempio in una riflessione di Biffi c'era per noi preti l'idea che la povertà del prete è di essere più o meno nella cosa media della propria gente, io ho sempre detto, siccome sono stato molto tempo alla Misericordia così, ho detto che allora per me andrebbe bene avere solo una villa invece che tre o quattro come hanno i miei parrocchiani. Cioè, non è neanche quello il criterio poi finale. Il criterio finale non è neanche quello di vivere come vive, diciamo, la nostra gente, no? Perché, appunto, nella mia parrocchia la gente vive a un certo livello, no? E anche Sant'Anna, anche se un po' meno, no? Però il criterio poi ultimo è dire io condivido la vita con la gente, con i poveri, e attraverso i poveri mi lascio evangelizzare e evangelizzo i ricchi. Questa è la strada, non è la strada vado ai ricchi per evangelizzare i poveri, come abbiamo pensato.
Va bene, allora...